Comunque voi sarete anche bravi, ma i vostri registi e i vostri redattori e redattrici lo sono ancora di più.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
9-8 minuti, siamo qui cari ascoltatori, con voi finale 11, una nuova puntata di Uno Nessuno 100.000, c'è il nostro Alpino in regia e c'è la nostra redazione giustamente glorificata dal nostro ascoltatore Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi, Ale insieme a Leonardo Manera, in arrivo più tardi, si fa per dire in arrivo. Con voi potete scriverci intanto via mail 100milan@radio24.it e poi 800240024 è il numero per connettervi con noi, 349-238-6666 lo sapete, è il numero dei WhatsApp. Ale, vai Alpino.
I will not be easy and it will not be easy.
Oggi tanti temi, parleremo con il presidente del comitato vittime del Ponte Morandi, parleremo della lingua italiana, parleremo di Covid sicuramente. Ma come sapete vogliamo allargare anche gli orizzonti, parlare anche di tante altre tematiche che ci sono e sono attuali. Il mio inizio da giorni è sempre lo stesso. Da 73 giorni, 73, ci sono 18 pescatori di Mazara del Vallo che sono detenuti a Bengasi in Libia con l'accusa, forse di avere pescato di frodo nella zona vicino a Bengasi. Qualcuno dice, ma erano nella zona economica esclusiva dei libici, pizzicati a 48 miglia dalla costa. E va bene, vi sembra che questo sia un buon motivo per detenere da 73 giorni 18 uomini senza fargli neanche fare una telefonata ai propri cari, senza un'accusa precisa, per una vicenda per cui anche per la legge libica c'è al massimo il sequestro del peschereccio e una multa. E invece da 73 giorni sono detenuti a Bengasi. La vicenda, l'abbiamo detto, è molto più complicata di quella che appare, visto che è una Libia che noi non riconosciamo, quella parte di Libia del generale Haftar. Comunque è il mio, fatemi usare questa espressione, grido civico, forse capirete perché dico grido, il mio grido civile e civico per ricordare che da 73 giorni ci sono 18 pescatori andati in mare per lavorare e che sono detenuti a Bengasi. Ecco, adesso devo spiegare perché il mio grido, perché l'inizio della trasmissione di oggi sarà con noi fino alle 9.30 e lo ritrovo con grande piacere. Abbiamo la possibilità di fare due chiacchiere con Roberto Saviano. Buongiorno.
Eccomi,
Roberto,
eccomi,
eccoci
buongiorno.
Qua.
Buongiorno.
Ecco, anche perché io ho qui il tuo ultimo libro dal titolo Gridalo, molto evocativo, è un libro molto intenso che ho avuto il piacere e la fortuna di poter leggere in anteprima. È un lungo, diciamo una lunga lettera, che non in forma di lettera, un lungo appello a una sorta di alter ego, perché Roberto Saviano si rivolge a uno studente che fa il suo stesso liceo a Caserta e ha 16 anni e si chiama Roberto. Ho subito pensato questo, ma come in un'era così sguaiata in cui tutti urlano e gridano mi sarei aspettato da Roberto Saviano un altro tono, ma il grido e le urla che Roberto Saviano invita a fare non sono le stesse che ci stanno circondando, no?
Esatto, è proprio così. Da un lato sembrerebbe un invito a continuare la sguaiatezza del nostro momento, invece il nostro tempo non è così. Vorrei che questo grido fosse chiaro, che va della delezione di ciò che non puoi più trattenere, cioè basta negoziare sui valori fondamentali, basta nella costrizione di scegliere sempre la parte meno peggio, ma sempre un male, e basta non riconoscersi più in una vita che è fatta solo di competizione, concorrenza, sentirsi sempre o troppo brutti o troppo poveri. È più facile, lo ripeto spesso, immaginare di colonizzare Marte che di cambiare questo sistema economico e politico. Non sembra esserci più un'alternativa, e quindi invito a gridare, chiamando, diciamo, a testimoni di questa mia voglia di gridare, di far gridare, cioè dico al mio lettore o al mio, in questo momento, ascoltatore: so che ti senti solo, so che questa rabbia pensi essere tua, magari anche un po' vergogna, perché pensi, non credo di poter cambiare nulla, non valgo nulla. Ecco, io sto dicendo no, non sei solo, e te lo dimostro, e chiamo una serie di personaggi nel libro a mostrare che gridare significa prendere parte.
Questi personaggi adesso ne vedremo, perché alcuni mi hanno molto incuriosito, ma sono i più svariati, da magari meno famosi come Jamal Khashoggi o Anna Politkovskaya, anche se sono abbastanza famosi, forse i più famosi Martin Luther King, Giordano, sì, Bruno, Edward Snowden, ma li vedremo. Io, le urla che vedi in giro, caro Roberto, sono quelle adesso della gente un po' disperata, anche per, sì, parlare di cose attuali. Perché hai detto, guardate che attenzione, tutti i commercianti che non possono riaprire i bar, le pizzerie, se li sta comprando la mafia, l'usura. Diranno Saviano ossessionato da questa storia della mafia, no?
magari fosse così. Basta andare a chiedere a chi in questo momento ha offerte, basta andare a chiedere a chi si occupa di usura. Tutte le organizzazioni antiusura sul territorio stanno facendo un lavoro egregio di raccolta informazioni che sostanzialmente lo Stato non sta più facendo, non ha tempo, non ha spazio, non ha risorse per farlo, incredibile. Cosa sta accadendo? In breve, c'è anche un metodo velocissimo per comprendere quando si presenta una figura ambigua alla porta, e poi non dobbiamo pensare che si tratta solo di 'Ndrangheta, Camorra o Cosa Nostra. L'Italia in questo momento è sotto rischio di tutte le organizzazioni o le ambiguità criminali possibili, quindi le organizzazioni russe, c'è tutto un pezzo anche di mondo arabo che sta portando i propri soldi dai fondi in Italia. Puoi comprare un hotel al 30-40% di sconto, se non addirittura 50% in alcune zone. Dicevo, il meccanismo è questo: si presenta qualcuno e ti dice, non è che si presenta né armato né minaccioso, si tratta di società spesso con sede offshore, e ti dice: resta tutto identico, voi continuate a gestirlo, assolutamente, noi abbiamo solo necessità di entrare perché vogliamo fare esperienza nel settore turistico, per esempio nel caso turistico o del ristorante, della ristorazione, ma qui tutto resta identico, noi prendiamo solo la quota di maggioranza o una quota, esattamente. E l'usura pensa che in questo momento, questo è anche un controintuitivo, ma purtroppo sta accadendo, nel senso che lo sto studiando ormai da mesi, dal primo lockdown. L'usura funziona così: le mafie negoziano, cioè solitamente l'usuraio ti chiede il 300%, il 200%, adesso le mafie ti chiedono, impongono all'usuraio di rientrare col 40% di interesse solo, addirittura meno, e quindi in questo modo le organizzazioni criminali risultano quelle che sono solidali, vicine alla persona prestata dall'usura, e che poi andranno a incassare la loro mediazione con i voti e altri favori.
E qual è la soluzione? Cioè, tenere aperto, non tenere aperto, è complicato tenere aperto, dare questi famosi ristori, dare questi soldi. Mi ha colpito perché di recente, Roberto, hai dichiarato, non so, correggimi se sbaglio, bisogna dare i soldi. Certo, magari una parte di queste andrà in alcune zone anche alla criminalità, lo dobbiamo mettere in conto.
Poi ce lo andiamo a riprendere, nel senso che quello che succede in questo momento è dare soldi a pioggia, qualcuno trufferà, qualcuno finirà in mano alla criminalità organizzata, quello ce lo andiamo a riprendere con le indagini, quando avremo respiro di nuovo e troveremo tutto. Cioè, ma attenzione, se non arrivano i soldi, loro non si prendono il pezzo truffato, ma si prendono tutto. Ecco perché è necessario.
Sì. Allora, io vorrei tornare un attimo al libro, Gridalo. Mi ha colpito una frase all'interno del libro, dici, non ha, Saulo Roberto Saviano non ama le biografie o le autobiografie, proprio le biografie, perché poi si somigliano tutte, sono tutte più o meno simili, riducono le vite alle stesse cose. Lo chiedo e te lo chiedo perché oggi leggo sui giornali che la biografia di Trump potrebbe valere 100 milioni di dollari. Allora, cosa scriveresti in una biografia? Cosa ti interesserebbe leggere in una biografia di Trump? Visto che...
Ma tutta l'origine del suo potere economico, perché qui torna quello che avevi detto prima, cioè sono un ossessivo, perché in realtà è il presidente più mafioso della storia americana. Con mafioso intendo dire che ha avuto più rapporti con le organizzazioni mafiose confermati. Tutto quello che sto raccontando è descritto nel dettaglio in una biografia splendida che ha fatto Johnston, in Italia è stato pubblicato da Einaudi, che ha vinto negli Stati Uniti il premio Pulitzer, ed è tutto il racconto del nonno che arriva, nel nonno di Trump tedesco, che arriva negli Stati Uniti e va nei territori dove c'è la caccia all'oro, ma non cerca l'oro, apre un bordello, comprendendo che chi va a cercare oro si sentirà molto solo, passerà molto tempo al freddo e inizia a fare soldi così. Il padre di Trump, grazie ad alleanze importanti con la famiglia Gambino, quindi subito comprendono che Cosa Nostra americana, che è diversa da Cosa Nostra italiana, cioè Cosa Nostra americana raccoglie tutte le famiglie mafiose, quindi campane, calabresi, abruzzesi, e Cosa Nostra americana tiene in mano in quegli anni, quindi stiamo parlando 50, 60, 70, 80 e 90, il mercato immobiliare, ma soprattutto delle costruzioni, sì. E quindi il padre si allea alle Gambino. Trump farà lo stesso per costruire i suoi grattacieli, e mi piacerebbe moltissimo, anche perché secondo me lo farà, raccontare, cioè leggere di questo suo rapporto. Perché lo farà? Perché non c'è nulla nella cultura americana di ignobile nel fare accordi, magari anche con la mala, se questi sono nel perimetro della legalità, cioè non ti fai beccare, e soprattutto questo comporta che realizzi il tuo progetto. Quindi non è, da noi sarebbe che scandalo, lì è bravo che sei riuscito a fregarli perché non ti hanno bloccato il cantiere e hai portato a compimento il tuo progetto.
Chissà se ci sarà questa parte in un'eventuale biografia, vedremo. Mi ha colpito un'altra frase, visto che la parola è quello che come dire, è la tua bussola da sempre, e anche in questo libro, ti faccio un quiz, ma tanto la risposta la sai perché l'hai scritto tu. Chi ha detto, lo dico agli ascoltatori, il consenso si ottiene mediante un linguaggio basso, che è una frase inquietante. E l'ha detto Goebbels, cioè il ministro della propaganda del nazismo. Ora, senza entrare in crinali scivolosi, ma quanto vedi diffusa questa? No, perché sennò diranno, ecco, state paragonando i nazisti.
Sì, Salvini e Goebbels,
no.
Quello che voglio dire qui, e sono contento che tu mi stia facendo questa domanda, è che Goebbels ha letto con genio il meccanismo della comunicazione di massa. Quindi in realtà le sue regole sono usate da sinistra, a destra, dalla pubblicità, da noi stessi quando vogliamo spesso far arrivare un messaggio velocemente o fare cassa con qualche prodotto. Quindi lui in realtà in questo diario che io descrivo nel libro, perché Goebbels ha fatto l'Instagram del nazismo, ma veramente l'Instagram del nazismo, nei suoi diari ogni tanto mette veramente mezza frase partendo da un dettaglio anche del suo umore, e fa un commento che sta benissimo sotto una foto. Ci sarebbe stato
umore sempre umore sempre terribile, peraltro, cioè un uomo devastato era nel leggere questi diari.
Triste, depresso, dispiaciuto, con sempre un senso di fallimento, si innamora di una ragazza ebrea, sua moglie si innamora di Hitler, lui non può lasciarla perché Hitler gli impone insomma il legame. E ti dice questo, ti dice la verità non può essere detta, la verità è pesante per chiunque, quindi bisogna abbassarla, trasformarla, edulcorarla, e poi soprattutto dà delle regole su come attaccare, cioè mai il tuo interlocutore, devi dargli la possibilità di ricevere una critica sul contenuto di quello che ha detto. Il suo interlocutore non deve mai avere questo privilegio, deve attaccare lui.
Ci vuole sempre il nemico, ci vuole sempre il nemico. E soprattutto c'era l'indicazione ai gerarchi nazisti: non citate mai dati, non citate mai numeri, siate
mai
bassi, insomma, di livello basso, ecco, in modo da poter arrivare a tutti. Ci sono tantissime storie, tantissimi personaggi in questo libro, Gridalo. Per esempio, quelli che hanno colpito me, ma vorrei poi sapere quelli di Roberto Saviano, la storia del Ruanda e del giornalista radiofonico, perché è una storia che mi ha appassionato da sempre. E poi leggete, cari ascoltatori tutti, la storia di Giordano Bruno. Io non la conoscevo, come dire, così concisa ed efficace. Soprattutto vorrei, caro Roberto, che spiegassi agli ascoltatori, lo scrivi bene nel libro, la differenza tra la biura che ha fatto per esempio Galileo Galilei per sopravvivere alle accuse e al rogo, e invece Giordano Bruno che invece non ha fatto biura, e perché?
Quello è un passaggio, probabilmente il cuore vero del libro. Giordano e Galileo sono due figure fondamentali per comprendere la battaglia per la verità, la conoscenza. Accade questo, che Galileo è costretto, anche per difendersi, per salvarsi la vita, a negare la sua scoperta, quindi alla fine dichiarerà che sì, la Terra è ferma ed è il Sole che gira intorno. E, in fondo, questa sua dichiarazione, questa sua abiura non cambia le cose. Tu puoi dire che la Terra è ferma, ma la Terra continuerà a muoversi. Tu puoi dire che la Terra è piatta, ma la Terra continuerà a essere sferica. Tu puoi continuare a negare la forza di gravità, ma la mela continuerà a cadere a terra e non lieviterà. Nel caso di Bruno le cose cambiano. Bruno si rende conto che negare la sua verità, che è una verità di interpretazione etica, significa negare la verità stessa. Cioè, se io dico che non è vero che c'è uguaglianza tra le creature che vivono su questo pianeta, beh, quell'uguaglianza cade. Se io non prendo posizione rispetto alla, uno dei pensieri più belli di Bruno, cioè la distribuzione della quantità, non la qualità, cioè tra topo e essere umano, la differenza è solo di quantità, il topo ha meno capacità intuitive, l'uomo ha meno velocità, ma la qualità è identica, no? È uno dei suoi pensieri più moderni, e se lui nega tutto questo, quella verità svanisce. Ci sono delle verità che devi difendere con il tuo corpo stesso, sì, con la tua testimonianza.
Anche perché non ci sarà poi uno strumento scientifico a dimostrare che siamo tutti uguali, e quindi bisogna piuttosto morire, come fa Giordano, sì, Bruno, per non rinnegare questo, sì, passaggio. Questo è un passaggio, è la storia che ha colpito me, ma tra tutte le storie invece qual è quella che ha colpito più Roberto Saviano? Ce n'è una, visto che ce ne sono tantissime.
In realtà c'è la storia che io sono legatissimo a tutte queste storie, anche perché per esempio sono andato a trovare una storia di delegittimazione fatta a Pasolini, che fu processato, sì, per rapina, sì, a mano armata. Non so se tu te lo ricordavi questa cosa.
No,
che,
questa no.
Tra le tante, al povero Pasolini è capito anche questo. Rapina a mano armata, non fu neanche assolto, fu ammonistiato, fu una cosa terribile. Racconto tutte le delegittimazioni, ma la delegittimazione che mi ha fatto più male, che ho raccontato, è quella di Jean Seberg, un'attrice che aveva interpretato Giovanna d'Arco, che per il solo aver deciso di sostenere una mensa di bimbi afroamericani di una scuola sostenuta dalle Black Panther, lei, per aver fatto questa scelta, subisce un attacco mediatico tramite gossip. Il gossip è sempre e soprattutto squadrismo, mai cadere nella trappola che sia intrattenimento, e subisce un attacco terribile quando rimane incinta di suo marito Romain Gary. Il magazine Rosa iniziano un sondaggio: il bambino sarà nero o sarà bianco? Suo marito era un armeno francese, ma volevano insinuare: lei in realtà non difende i diritti afroamericani, lei in realtà ha altri interessi afroamericani. E perderà la bambina e poi si suiciderà poco dopo, perché non regge, non regge, i suoi nervi non reggono a una campagna mediatica devastante. E questa storia racconta sempre che dobbiamo tenere, mi racconta sempre, dobbiamo tenere gli occhi aperti, perché le dinamiche che ci sembrano a volte innocue, puro intrattenimento, gossip, commentino, chiacchiera, in realtà hanno spessissimo l'obiettivo di terrorizzare, isolare, infangare chi prende posizione, chi prende posizione contro i poteri.
In qui c'è, in questo c'è anche un po' il senso autobiografico, cioè tuo, nel senso che anche Roberto Soviano ha iniziato a gridare, a urlare.
Sì.
Alcuni messaggi li ricordiamo, cito testualmente, il vai a cagare a Zingaretti, o lo scrivere in un pensiero più compiuto, ma che sintetizzo, che l'America, gli Stati Uniti sono un mondo di sterminata immensa ignoranza. Insomma, da quando hai iniziato a dire adesso grido anch'io?
Ma a un certo punto mi sono reso conto che le buone maniere non fossero sufficienti. Sia chiaro, no, la cordialità è necessaria, il dialogo è fondamentale, l'atto violento è assolutamente inutile e vacuo. Ma studiando la storia di chi ha resistito nei regimi e anche nelle democrazie, è mostrato che ormai sta diventando un po' paraculaggine nascondersi dietro la gentilezza, la protezione della buona educazione, e bisogna iniziare a chiaramente dire come stanno le cose. E cerco l'ingaggio, in alcuni casi è una provocazione, come nel il vai a cagare, in altri casi, come in questo libro, è un'affermazione. E mi sono reso conto che quello che diceva per esempio Reinaldo Arenas, uno scrittore eccellente, finito nelle carceri di Castro perché è omosessuale, cioè grido quindi sono, quello che non puoi più contenere dentro di te merita di essere detto. È scivoloso, mi rendo conto, sì, ma mi piacerebbe vedere sostituito il grido del rancore col grido della nascita, col grido dell'orgasmo, col grido della felicità e col grido dell'ingiustizia. Cioè, ecco cosa sta succedendo, che il mondo in cui viviamo è uno schifo senza fine, e che probabilmente l'unica cosa che ci rimane per cambiarlo è immaginare possibile questo cambiamento, e gridarlo quantomeno è un inizio.
Sì, poi il grido può essere anche silenzioso, proprio come quello di Giordano Bruno, anche perché ho scoperto, prima di bruciarlo vivo, gli hanno anche piantato un chiodo nella lingua.
Perché
morisse, e senza l'opportunità di aggiungere nulla. Ecco.
Sì.
Roberto Saviano, ripeto, gridalo, lo trovate in libreria da 2 o 3 giorni, edito da Bompiani. Grazie per essere stato qui.
Grazie a voi, grazie a te.
Il prossimo grido sarà contro chi? Contro, non si sa, vediamo.
Per un mondo diverso davvero, che non sia retorica. Immaginiamo, e se immaginiamo possiamo.
Grazie Roberto Saviano, ovviamente un abbraccio. Andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo parlando di altri temi.
State ascoltando un programma offerto da iRobot Roomba. Cambia per sempre il tuo modo di pulire i pavimenti. Info su iRobot.it. 1. Nessuno. 100 Milan.
Segnalo un polemico Manera. Eccoci qua, buongiorno Leo.
Buongiorno, no, non faccio polemiche, è un dato di fatto, c'è poco da polemizzare.
Cosa stai facendo, la colazione? Sentiamo un po'.
Sto svuotando la lavastoviglie, quindi oggi per polemica, per tutto il tempo andrò avanti con dei rumori fastidiosi.
Vai, vai di musica allora, vai.
Quando hai gli ospiti.
Facciamola arrabbiare di più, sfumalo. Qual è? La polemica è contro di noi. La polemica è contro di noi.
Chiariamo. Io per collegarmi ho bisogno di un codice per l'app. Allora, questo codice regolarmente non mi viene mai spedito, se non per brevi periodi quando polemizzo. ogni volta, quindi devo chiedere in prossimità delle 9.30, mi date il codice, mi date maledetti! Il codice per favore, mi date il codice, maledetti! Quando io polemizzo per 7 giorni.
Basta, basta, niente polemiche. Leo, niente polemiche. No.
Domani non cercatemi, io non mi faccio trovare domani, me ne vado in giro a bere dei caffè a Sporto, non nel puoi. Mio bicchierino di zona cartone, rossa, così non siete obbligati a darmi il codice. E oggi vado avanti per tutto il giorno a fare dei rumori
molesti. Un casserolasso, per tutto il giorno. Un casserolasso di maniera. Sì, sì, perché io lo capisco subito la polemica, di maniera si capisce, esonda anche da WhatsApp quando dice mi date il codice, poi aggiunge dopo un minuto per favore. Certo. Quel per favore è la fine, è l'inizio della fine, l'inizio della fine.
No, la verità è che sono un elemento superfluo, in quanto superfluo domani posso evitare.
Cosa sta succedendo? Stai spaccando le stoviglie più che mettendole.
No, adesso devo mettere degli altri piatti nella lavastoviglie.
Va bene, fai pure.
Mi sto togliendo dal lavello. Nel frattempo, se hai qualche ospite, chiamalo pure.
Sì, avremmo un ospite, però vorrei accoglierlo in un ambiente un po' meno irrispettoso, ecco.
Dipende dall'ospite, chi è?
No, era un medico di famiglia, che però in questo momento, tra l'altro, credo non ci risponda, nel senso che...
Certo, non avrete avuto mancanze anche nei suoi confronti.
Comunque, guarda, se guardi la chat, caro Leonardo,
sì. Ho le mani bagnate adesso.
Ti abbiamo già inviato i codici adesso per domani, dopodomani. Sì, però dopodomani è sabato. E sì, il 15 è domenica.
Ecco, oltretutto vengo preso in giro.
No,
perché non
c'è quello per domani.
C'è quello per domani.
C'è già quello per domani. Ma no, non possiamo dirlo perché pubblicamente, se no è un codice dove tutti. C'è già il codice per domani. Fidati. Sì. Domani.
Durerà 3 giorni, sta cosa. Appunto, me lo manderete per sabato e domenica, che non mi serve. Poi da lunedì cominceremo con lo solito zuppo.
Sfida Luchetti, chi è che si prende l'incarico formale di mandare alle 9:15 con magari anche una parola carina il codice a Manera?
Ecco, bravo, ricominciano le prese in giro come l'anno scorso. Egregio dottor Manera, le mandiamo il codice. Questa è proprio una presa per il culo di prima categoria. Guarda, veramente oggi niente, è meglio se riattacco.
Allora, no, stai con noi. Ieri abbiamo avuto un medico di famiglia, che Roberto Munda, che ci ha raccontato come si cura, come lui cura a casa i pazienti. Abbiamo tante volte affrontato questo tema, che è un tema molto molto importante. Allora, tra l'altro ci ha scritto un altro medico di famiglia, una bella mail, e allora noi abbiamo detto ma venga a raccontarci la sua storia. Daniele Angioni, buongiorno, medico di base nella provincia di Novara. Dove esattamente, dottor Angioni? Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Romentino, è un paese appena vicino a Novara, pochi chilometri.
Ecco, a noi piacerebbe anche raccontare le storie dei medici di base che vanno a casa, perché abbiamo scoperto che è un po' una rarità, però ce ne sono. Anche adesso Leonardo dice anche di suo fratello fa medico di base e va a casa a incontrare le persone. Ma davvero è così decisivo, è così importante, dottor Angioni, questo presidio territoriale che abbiamo un po' perduto?
Ma allora, assolutamente sì, diciamo che io sono un po' di parte nel dire questa cosa, però è anche vero che la domiciliarità secondo me non è andata perduta. È vero che magari in qualche modo si vede meno, ma a fronte comunque di un impegno che spesso è legato al monitoraggio telefonico, adesso ci sono anche tutte queste nuove tecnologie, per esempio di telemedicina, con i quali si possono fare videoconsulti. Non servono grandi strumenti tecnologici per farli. Chiaramente la medicina generale è un presidio fondamentale per il paziente.
Quando lei ieri ha ascoltato il dottore, ci ha scritto: io stavo proprio tornando da una visita a casa e avevo con me anche il mio ecografo polmonare, quello portatile, perché ieri il dottor Munda ha detto ma non serve, basta auscultare i polmoni.
Ieri è stato proprio come dire, molto molto carina come situazione, perché in quel momento stavo facendo retromarcia, uscendo appunto dal domicilio di questa paziente. Avevo appena terminato la mia ecografia polmonare a una paziente Covid positiva, che purtroppo non saturava molto bene, era in ossigeno e quindi sono andato a vedere se avesse una polmonite, appunto.
Ci dà anche la cifra, tanto non sappiamo il nome. Saturare non molto bene cosa vuol dire? Io lo chiedo a
tutti. Vuol dire avere un livello di ossigeno basso nel sangue, per parlare proprio in modo, come dire, divulgativo.
E quanto
era? Sul 90%.
90.
90% aveva già l'ossigeno, togliendo l'ossigeno si scende anche un po'. Quindi era una situazione abbastanza critica, ma non drammatica, perché comunque è stabile nella sua criticità, è in terapia con tutto quello che serve, soprattutto qua su Novara abbiamo un ospedale molto 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 impegnato a far fronte ai pazienti Covid, di conseguenza spesso anche mandare in ospedale soggetti che sono bene o male stabili e che con l'ossigeno possono cercare di tirare avanti e poi arrivare ad un miglioramento, ad uno svezzamento dell'ossigeno, beh, forse,
no, ma ieri poi lei ci ha scritto che ha fatto anche un corso per l'ecografo, cioè ha investito tempo, eccetera. Ma non la vorrei mettere su questa disfida sull'ecografo serve o no, ma sull'importanza della testimonianza anche sua, come ieri del dottor Munda, a dire anch'io visito i pazienti a casa e il risultato finora, e speriamo che sia così, nessuno è stato ospedalizzato perché è stato seguito bene.
Esatto.
Nel proprio domicilio.
Allora, è proprio così, nel senso che non è una questione di è meglio fare l'ecografia o, come dire, è meglio non farla. Ci sono diverse opportunità, ogni medico di famiglia può investire in un senso o nell'altro. Quello che è giusto dire è che c'è la possibilità di farlo e che non siamo tanti adesso, ma come dire, sta aumentando questa situazione. E soprattutto è possibile seguire al domicilio, è molto difficile, questo richiede comunque un impegno notevole, perché come dicevo ieri, nel momento in cui si fa una visita al domicilio da soli e non si ha strutturalmente l'aiuto di un'infermiera o di una segretaria che magari intanto sente i pazienti, è chiaro che si sta senti magari un'ora, un'ora e mezza, anche due, vestizione, svestizione, eccetera, eccetera, e poi si trova il telefono pieno di chiamate.
Certo.
Quindi è un impegno gravoso.
Ma poi una visita domiciliare non è di 10 minuti, uno deve prendere, andare, magari ci mette 20 minuti ad andare, 20 minuti a tornare, poi deve star lì. Cosa succede? Poi due chiacchiere, se una persona magari anziana, uno si trasforma anche un pochino in psicologo. No?
Sì, questo è quello che succede normalmente, diciamo. In questa fase, diciamo che la parte un pochettino più comunicativa si va un po' di più a perdere, perché siamo bardati dalla testa ai piedi, soprattutto sui pazienti Covid, e quindi si va un po' più dritti al punto. Però i tempi sono paradossalmente aumentati, perché svestirsi, una volta finita la domiciliare non si può tornare nell'ambulatorio, bisogna tornare magari a disinfettarsi, possibilmente anche al domicilio e poi tornare nell'ambulatorio in modo, come dire, pulito, creando due percorsi, uno sporco, uno pulito, no? Quindi questo richiede ancora più tempo.
La legge cosa prevede rispetto alle visite domiciliari? Cioè, sono previste per legge e a discrezione del medico?
No, allora, le domiciliari sono a discrezione del medico e sarebbero da fare quando il paziente non è trasportabile. L'idea è questa, ma il senso di questa di questa cosa è che un medico con 1500 pazienti, contate che io ne ho circa la metà, ne ho circa 600, e veramente lavorare bene su questi pazienti richiede comunque un impegno tutta la giornata. Il paziente non trasportabile, quello magari allettato, quello che non si riesce a spostare, è il paziente che è meritevole appunto di una visita al domicilio, i Covid in questo momento ci mancherebbe, ma come loro altri, ma abbiamo degli approcci già incanalati per questo, esistono delle assistenze domiciliari integrate, una parola difficile, ma che prevede che il medico di famiglia vada ad assistere al domicilio anche i soggetti oncologici in terapia terminale, palliative, per supportare la terapia del dolore, insieme al palliativista, all'infermiere, allo specialista che viene al domicilio, quindi è già prevista questa cosa. Il problema è che garantire a tutti una domiciliare non è possibile, bisogna cercare di farlo in modo appropriato, in modo tale ad avere il tempo corretto da dedicare alla persona.
Devo dire, ci sono molte persone, per esempio raccolgo in diretta questo messaggio di un ascoltatore, ascoltatrice, io sono positiva, cosa posso fare per avere un minimo di ascolto dal mio medico? Mi ha inserito nel portale e non mi ha chiamato neanche oggi per dirmi come sto.
Allora,
come dire,
Certo, e questo è quello che purtroppo noi sentiamo tutti i giorni tantissimo, e c'è una forte solidarietà verso questi pazienti. Appena prima di rispondere al telefono stavo rispondendo alle telefonate e alle mail dei miei pazienti. I soggetti positivi ormai, soprattutto nelle zone rosse, sono tantissimi. Quello che io dico sempre ai miei pazienti, però è un mio approccio soggettivo, di cercare di mandarmi, come vi ho anche scritto via mail, tramite mail il loro aggiornamento quotidiano di come stanno. Sì, chiaramente sì. Se sono positivi e asintomatici, certo, la cosa può essere un po' più dilazionata. Discorso diverso se il paziente è a casa con l'ossigeno, ecco, quello richiede anche più volte più contatti al giorno. Diciamo che il contatto su un positivo asintomatico può anche non essere una domiciliare, anzi, forse in questo caso vorrebbe dire incanalare risorse nel modo sbagliato, come dicevo prima.
No, ma è chiaro. È chiaro, dottor Dodi Rangione. Adesso noi dobbiamo andare al traffico, la ringraziamo.
Posso chiedere un'ultima cosa? Il vostro contratto con lo Stato, quante ore prevede come medici di base alla settimana?
Questa è un'ottima domanda. L'orario è suddiviso in base al numero di pazienti. L'orario dice non inferiore, quindi non vuol dire che va fatto quell'orario, e vi assicuro che non è mai quello, ed è 5 ore fino a 500 alla settimana, 10 ore fino a 1000, 15 ore tra 1000 e 1500, ma vi assicuro che io che ho 550 pazienti non faccio 10 ore alla settimana, ne faccio in questo periodo almeno il doppio, e sabato e domenica io lavoro a rispondere alle mail
anche perché se lo fa appunto così
un medico di base potrebbe essere a norma, in regola, se fa quel minimo di ore, in teoria.
Minimo di ore, certo.
Potrebbe.
Tecnicamente le orari di front office, cioè di ambulatorio, sì, ma tenete presente che c'è una riferibilità telefonica che va dalle 8 di mattina alle 8 di sera, e poi c'è tutto il resto. Quando un paziente vi porta una cartella clinica nuova, io non la inserisco nelle due ore dell'ambulatorio, ci perdo un'ora dopo l'ambulatorio ad inserirla. Se devo fare un'invalidità non la faccio durante l'ambulatorio, certo. Devo fare i vaccini, come in questo periodo, io mi prendo 2 ore in più ogni volta per fare le sessioni vaccinali, a volte anche di sabato. Le ricette, per dirvi, io non le faccio durante spesso l'ambulatorio, perché io voglio fare il medico, voglio fare il clinico, sì, durante l'ambulatorio. Sì. Le magari mando via mail o do degli spazi dedicati per solo le ricette in cronico dei pazienti cronici. Quindi quello è un orario assolutamente non attendibile, è un orario di front office, come dire l'insegnante lavora solo quelle ore alla settimana.
È chiaro. Poi lavora anche a casa. Dottor Daniele Angioni, davvero con un po' di ritardo, mi scuso, dobbiamo andare al traffico e rientriamo tra un attimo.
Che la politica abbia affidato ai virologi il compito.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ho saputo che un Donald Trump molto arrabbiato ha chiesto informazioni su un certo Leonardo Manera in campana.
Un Manera astioso come non mai, bisogna anche cercare di capirli però i tuoi collaboratori, una volta ci sei, una volta non ci sei, non sanno mai se te lo devono mandare, poveretti anche loro.
Astioso e rumoroso. Questo.
Finalmente ho capito qual è l'unico modo per avere per avere ascolto.
Sembra una gara di sci, ragazzi. Dai, è partito Alberto Tomba. Ragazzi, ma ti mandiamo con le mucche, con Elisabetta Fusconi in Svizzera, le mucche
frisone. Fate quello che volete, guarda, a me va bene tutto, non ho più aspettative, allora, di niente, quindi va benissimo tutto.
Intanto con i tuoi rumori sei riuscito a far slittare, nota bene l'uso del verbo, slittare, non saltare, slittare il tuo monologo.
Ma io non lo faccio slittare, oggi per protesta non lo faccio proprio, ecco, questa è la mia forma di protesta, ecco, non lo faccio neanche alle 10.05.
Vabbè, basta, stanno arrivando chiuso. Messaggi in maniera malmostoso, maniera astioso, è così, è rumoroso. Va bene, ti faccio sentire, allora, ragazzi, dovremmo ergerlo a mito, Zuccatelli, questo nuovo commissario in Calabria, una lunga vita da dirigente nella sanità. È uno di Cesena, credo, quindi ma ha girato un po' tutta Italia. Sai, l'ultima che abbiamo pescato, ringraziamo dal sito del Domani, il giornale Domani, di Stefano Feltri, diretto da Stefano Feltri, l'ultima che ha detto sui virologi, l'hai sentita? I virologi sono la coda della coda della coda dell'area medica, cioè sono gli ultimi degli ultimi, eppure gli abbiamo dato il potere. Senti qua, Zuccatelli.
Che la politica abbia affidato ai virologi il compito di governare un paese, questa è una cosa che solo in Italia succede, ok? I virologi sono virologi e sono la coda della coda della coda dell'area medica, ok? Dopo l'HIV della fine degli anni 80 hanno avuto dopo 30 anni una visibilità che mai nessuno le aveva dato.
Senti la studentessa, le credo perché è uno anche molto vigoroso nell'esposizione delle sue idee. Dopo dobbiamo limonare 15 minuti per prendere il virus. Ha detto questo dei virologi.
Ma lui poi ha giustificato questa affermazione?
È un vecchio video, non credo che non abbia mai rilasciato nessun tipo di dichiarazione dopo essersi messo in Calabria. I virologi sono la coda della coda della coda. Va bene. Allora, credo che Melania...
prima del virus, chi di noi aveva mai sentito parlare di virologi? Chi ne aveva mai visto uno in televisione? Insomma.
Credo che Melania...
Bisognerebbe capire la prima trasmissione che ha deciso di chiamare un virologo.
Un virologo.
E chi è stato primo virologo?
Forse noi in radio, forse, però la TV.
E chi è stato il primo virologo che è andato in TV a parlare del virus?
La vicenda Burioni, Novax, te la ricordi, no?
Sì, va bene, ma io dico del virus.
Del virus, non lo so. Lasciamoci con questo dubbio al giornale radio. L'ascoltatore che scrive, credo che Melania abbia risposto no grazie, per quello è così molesto oggi Leonardo Manera. Può essere, mistero. Risposta di Melania, mistero, giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, ma questi medici meravigliosi dove sono? Dove sono? Vorrei incontrarli.
L'impressione da paziente è che progressivamente i medici di base siano stati svuotati dalle ASL di ogni loro competenza. Non possono più prescrivere nulla che non provenga da uno specialista. Quindi automaticamente anche loro si sono demoralizzati in questo senso e quindi sempre meno la loro funzione è incisiva e credibile.
Il primo virologo che ha parlato penso sia Pregliasco, perché Pregliasco tutti gli anni, quando c'era l'influenza, parlava di ondate di influenza. Saranno 20 anni che è in televisione quando c'è inverno.
Ma Leonardo voleva sapere il primo virologo che ha parlato della vicenda coronavirus. Effettivamente
sì,
sarebbe
diceva
bello.
Diceva l'ascoltatore che anche in questo caso sarà stato Pregliasco. Forse, non ricordo.
Allora, che brutta parabola quella delle sardine, ragazzi. Volevano festeggiare sabato, credo, a Bologna, una sorta di compleanno di fondazione, ma il sindaco Merola ha detto che sta facendo un'ordinanza per restringere l'utilizzo delle piazze, e effettivamente le sardine erano, si chiamavano così perché erano stretti come le sardine, solo che adesso non si può stare stretti, che cavolo si fa?
Ma il sindaco non è mica stato tanto educato.
Ah, Efisio, cioè, Mariotti, buongiorno. Sì.
Elenio. Bene, oggi proprio veramente c'è una maleducazione imperante, cioè, si sbaglia anche il nome, sono qui ospite da più di un anno che vengo qui, a questo qui, altro che educazione.
Scusi,
ero partito con l'idea di essere educato, ma veramente, guardi, mi andrei a attaccare subito.
No, ho sbagliato,
cioè, quello là, il sindaco di Bologna, proibisse la manifestazione, questo qui comincia con sbagliare il nome, andiamo bene proprio, guarda.
Elenio,
vi saluto subito e me ne va, preferisco andare dal mio benzinaio che almeno è più educato quando fa il pieno, dice mi dà il codice SD per la fattura. No, che uno sbaglia il nome e l'altro proibisce le piazze. Va.
Vabbè,
ciao a tutti, buona giornata a quelli educati. Gli altri se ne stiano nelle loro dimore a fare quello che vogliono. Altro che educazione.
Signor Elenio, grazie. Scusi, va bene, venga a trovarci quando può.
Efisio, veramente mai l'ho sentito. Efisio. Ma che nome è Efisio? Non si usa più dal 1820. Efisio, questo qui. Salutiamo Efisio Mariotti. Ma cos'è Efisio? Nomi che non esistono più.
Elenio, mi scusi, anche Elenio, devo dire che non è un nome molto diffuso. Comunque, grazie alla nostra.
Questo lo dice lei, nella mia famiglia ce ne sono tre o quattro che si chiamano tutti Elenio.
Si è educato comunque.
Adesso viene anche a sindacare su come si chiamano, sul mio nome.
Scusi,
ma va veramente, abbiamo perso il lume della ragione.
L'educazione però, vabbè.
Efisio. Perfetto. Ma pensa a te che ti chiami Alessandro Maria, non che a me che mi chiamo Elenio.
Vabbè, mi chiamo Alessandro.
Ma che non è Alessandro Maria, no Elenio.
Vabbè. Senta, grazie. Io vorrei sapere dal buon Leonardo Manera se allora ha risposto Melania Trump ed ha risposto negativamente, ed è per questo forse il motivo del tuo, della tua rabbia, della tua, sei malmostoso oggi.
Mi sto organizzando per andare a prendere Melania alla stazione di Lambrate, vicino a casa mia.
Neanche in centrale.
Dobbiamo decidere se uscirà dalla parte... Cioè, perché Lambrate ha due uscite possibili, se dalla parte del piazzale o dalla parte del parcheggio. Io propenderei per il piazzale, perché poi lì ci sono anche alcuni bar e appena arriva posso andare ad accoglierla con un ginger. Ecco, andiamo lì insieme al bar che c'è nel piazzale, Melania.
Here
io ti accoglierò.
Your ginger, così. Your ginger.
Hi Melania, hi Melania, I am Leonard. And I want to offer you something to drink in this bar next to the station. Lei arriverà e mi dirà: "Hi Leonardo, you are beautiful." Yes. Ma devi sapere quello che dice Melania.
Sì, non lo so. Vabbè.
And you are beautiful and I fall in love with you. E dopo faremo via Ronchi, via Carnia, a piedi, io le porterò il trolley e arriveremo fino a casa mia. Prima di entrare sulla porta io la prenderò in braccio e le darò un bacio travolgente. E dopo varcheremo la soglia della nostra casa, dove vivremo felici e contenti per 6 mesi almeno.
Baci e abbracci.
Va bene, caro Leonardo, adesso... Questo è un programma stupendo, non il programma di uno nessuno 100.000, è il programma che tu hai in mente. Adesso però ti tocca, abbiamo spostato ospiti per te. Prego.
Allora, siamo a causa del Covid in un periodo in cui ci sono molte restrizioni, divieti, cose vietate rispetto alla vita normale che facevamo prima, e allora, visto che quasi settimanalmente vengono sfornati nuovi DPCM con nuove restrizioni, nel prossimo decreto suggerirei al Consiglio dei Ministri di varare alcune altre proibizioni, almeno per un po'. Quindi vieterei le televendite di materassi, è un periodo in cui si guarda molto la TV questo, dove a rotolarsi sul materasso c'è sempre una ragazza in bikini o in lingerie, il che potrebbe suscitare in mio figlio pensieri impuri. Ovviamente mi faccio scudo di mio figlio, perché è soprattutto in me che vengono suscitati pensieri impuri, e in tempi di moralismo come questi è essenziale evitare pensieri impuri. Vieterei ai minori alcuni talk show dove ormai ci sono anche virologi che spesso sono in disaccordo, litigano tra loro. La visione di questi spettacoli è sconsigliata ai minori, anche perché questi signori hanno tutti molta visibilità, successo, e allora si induce nell'adolescente il pensiero che per avere successo bisogna fare così. Non è sempre vero, non bisogna sempre litigare. Vieterei le pubblicità dove si vedono coppie felici che collaborano in tutto. Questo potrebbe indurre nell'adolescente un falso e sbagliato senso della realtà e della vita di coppia. Fortunatamente ora nelle pubblicità si vedono situazioni più realistiche di una volta. La classica famiglia del Mulino Bianco non si vede più. Probabilmente anche loro, quelli del Mulino Bianco, hanno divorziato, la fattoria è andata all'asta per dividersi il ricavato tra coniugi separati, ma ancora di tanto in tanto si vedono nelle pubblicità coppie felici e sorridenti, andrebbero vietate, oppure sottotitolate con la scritta «è frutto di immaginazione senza riferimento a fatti o persone realmente esistite». Vieterei, quando si potrà riprendere a fare sport, la presenza dei genitori alle partite di calcio dei figli, che sono dannose per la crescita dei ragazzi, che abbandonano per sempre, dopo aver visto certe scene, l'idea di poter avere un padre equilibrato. Ci sono quelli che prima insultano l'arbitro, poi l'allenatore, poi i giocatori, poi anche i figli, e alla fine dicono che l'importante è che si divertano. Vieterei alle ragazze adolescenti la visione di Cristiano Ronaldo a pancia nuda, visione che induce nelle ragazze un'idea distorta dell'aspetto maschile. Nell'uomo normale la tartaruga non esiste e sono uomini normali quelli che sposerete. La tartaruga è un'invenzione del marketing, bisognerebbe quindi mostrare alle ragazze l'altro Ronaldo, quello che ha smesso di giocare, come è diventato adesso. Quella è la realtà. Vieterei per finire ai candidati alle elezioni di fare promesse elettorali che il giovane poi si illude. Propongo campagne elettorali senza promesse, dove i candidati si presentano, parlano di quello che eventualmente hanno fatto, dei curriculum, dicono quali sono i loro hobby, magari raccontano una barzelletta, ma proibite le promesse che poi uno ascolta e ci resta male. Ci resta male. Ecco, con tutte queste proibizioni, o almeno limitazioni, quando arriverà il vaccino, saremo pronti a ricominciare e a vivere finalmente in un mondo migliore. Pubblicità.
No, non c'è la pubblicità, semmai c'è il traffico. Bravo, caro Leonardo.
Anzi, sono stato nei
Leonardo.
Tempi.
Sì, sì, sei stato nei tempi.
Hi Leonardo, you are so beautiful, you are so beautiful to me.
Vabbè.
C'è la canzone di Joe Cocker, You are so beautiful to me.
È vero.
Dopo
è
la
vero.
Mandiamo, Peter.
Dopo la mandiamo, chi lo sa. In realtà DJ Luke e DJ Lawrence credo che abbiano previsto altro. Devo dire che stanno arrivando ormai una messe di messaggi. Ti piace una messe di messaggi? Una messa di messaggi di elogio delle scelte musicali di questa trasmissione. Bene, andiamo avanti così. Su Radio Birichina ci trasformeremo in una grande... Tu sei, com'è che eri? Com'è che ti chiama tuo figlio Beniamino?
Leo Summer.
Leo Summer. Il grande DJ Leo Summer. Vai, vai, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Potreste chiedere a Leonardo se c'è ancora Zelig TV, perché ho risintonizzato e non la trovo.
Ma chissà cosa direbbe il professor Piripicchio. Professore, lei si sente la coda della coda della coda della coda della coda dell'ambiente medico? È inutile che fa le sue risatine. Coda!
ma non è Piripicchio il professore.
Ha parlato l'ignorante, l'ignorante, ecco, che non sa nemmeno il mio nome, vuole fare il gradasso. Avrà chissà cosa ha studiato questo genio. Cosa ha studiato questo genio?
Secondo me scienze, ecco, politiche potrebbe aver studiato.
La coda della coda della coda delle facoltà universitarie.
Vabbè, professor Picchio, non offenda così i nostri ascoltatori, dai. Va bene, va bene. Vuoi
chissà
rispondere?
Dove chiamava questo genio assoluto, ma chissà di cosa si occupa. Guarderà, avrà la raccolta di tutti i gol di Bobo Vieri in DVD, questo genio.
Però
un vero genio.
Effettivamente l'hanno definita, professor Picchio, la coda della coda della coda della coda dell'area, ecco, medica. Ecco, lei
vediamo chi mi ha definito così, la coda della coda della coda del genere umano mi ha definito così.
No, non dica così. No, non
qualche dico. Uomo di Neanderthal, un ominide.
No. Caro Leo, vuoi rispondere all'ascoltatore, sì, che chiede di Zelig TV? Non lo so.
Ne approfitto per dare questa notizia: Zelig TV non c'è più, ma Zelig, la trasmissione, insomma, classica di Zelig con tanti comici uno dopo l'altro, andrà in onda a partire da metà novembre a Comedy Central sul canale 128 di Sky e anche a Now TV. Proprio ieri ero a registrare una puntata.
E perché ti
hanno
chiamato? Non capisco.
No, questo non l'ho capito neanche io, guarda.
Va bene, il nostro Leonardo Manera. Allora, no, ricordiamo, forse tu sei uno dei pochissimi che ha fatto tutte le edizioni di Zelig, non ne ha perso neanche una.
Ho fatto
una.
Tutte quelle dal 2000 al 2013, 13 edizioni di fila, 149 puntate.
Sia ben chiaro, sia altro che la coda della coda della coda della comicità. Allora, adesso vogliamo, sapete che qua ogni tanto siamo affascinati dalla lingua italiana che cambia, siamo un po' degli abusivi della lingua italiana, ce la mettiamo tutta, ma l'ospite che invece vi presentiamo è un linguista, filologo famoso, Luca Serianni, buongiorno e grazie di essere
buongiorno.
Qui.
Grazie a voi.
Insieme a Maurizio Trifone, l'autore del nuovo Devoto Oli. Chi non ha in casa, chi non ha mai studiato, sapere il celebre Devoto Oli, vocabolario. E, perché la lingua cambia, e questo, professor Serianni, l'abbiamo detto in mille salse, no? La lingua è in continua evoluzione, non è mai un qualcosa di statico, giusto?
Sì, ovviamente.
E come cambia? Cambia con nuovi termini, ma la curiosità intanto è questa: entrano dei termini, ma ci sono anche termini che escono dai vocabolari perché sono desueti, oppure no, quelli che ci sono?
Sì, naturalmente è un dare e avere che è legato anche allo stato della lingua, per cui non si conservano tutte le parole del periodo più antico, ma alcune escono sia a più banali gestioni dello spazio. Ed è quello che è accaduto anche nel Devoto Oli, nell'ultima edizione, in cui sono entrate, nella parte elettronica almeno, delle parole molto recenti, per esempio algocrazia, parola scherzosa, almeno originariamente, che indica il dominio degli algoritmi.
Algocrazia, bello.
Algocrazia, bello. Poi vedremo se questa parola reggerà oppure no, perché sono in fondo inserimenti in prova, ed è entrata, come era abbastanza prevedibile, lockdown. Poi però ci sono altre parole che sono uscite, per esempio accorazione, ma tutti diciamo quando dobbiamo dirlo accoramento, e accorazione era una variante qualche volta attestata in epoca antica e poi conservata un po' per inerzia, oppure mascheraio, fabbricante di maschere, anche questo non esiste. A proposito di maschera, beh, la mascherina per noi non è quella che ci fa venire in mente il carnevale, ma ovviamente il sussidio sanitario. Ecco, il cambiamento della lingua si riferisce in parte notevole non a parole nuove che non esistevano prima, ma a parole che esistevano già e che assumono significati diversi.
Quindi mascheraio, ci sono alcune parole anche che sono entrate, per esempio, leggo alcune ciaone, beh, ci sono dei termini che magari uno non si aspetterebbe di vedere in un vocabolario, invece ci sono.
Dunque, ciaone, appunto, se ne è parlato molto nelle cronache politiche, però anche per ciaone non è affatto detto che regga nelle successive edizioni. Mm-hmm. Sono, insomma, parole, diciamo pure, che sono sotto esame, hanno cioè sembrato che avessero un sufficiente grado di diffusione per entrare, però non è detto che resistano. Possiamo dire che nelle prossime edizioni di questo e di altri dizionari, piatto, bicchiere, tovaglia continueranno a vigoreggiare, ciaone non ci scommetterei.
Ciaone si potrebbe. È bello se si mettono lì in prova, ovviamente nella versione telematica, ma che poi chi decide e come si decide se questa prova sarà superata oppure no?
La decisione non può che essere frutto di una valutazione artigianale. Il dizionario è ancora oggi in gran parte una operazione di buon artigianato in cui gli lessicografi soppesano le varie possibilità che ha una parola di affermarsi e poi decidono, quindi il margine di opinabilità è naturalmente forte. L'alternativa sarebbe quella di verificare quanto una parola circola attraverso le liste di frequenza, però anche questo sarebbe discutibile, perché ci sono dei momenti in cui, per esempio per ciaone, i giornali non facevano altro che riprendere questa battuta.
È vero.
E poi è chiaro che bisogna vedere se riesce a fermarsi oltre questa breve stagione.
No, professor Sediani, poi c'è una parola che ha incuriosito tutti quanti, Leo, poi ti faccio fare la domanda, sì, che è questa cisgender, no? Cisgender ce la deve spiegare.
Certo, allora cisgender indica l'identità di genere che coincide col sesso attribuito alla nascita, quindi maschio o femmina. Verrebbe da dire, beh, ma che parola è? Si capisce che questa è la condizione tipica, diciamo pure normale, della gran parte degli individui. Ecco, però nel momento in cui l'identità sessuale, cioè senso di appartenenza che ciascun individuo sente di essere maschio o femmina, o più maschio o più femmina, è messa in discussione, serve una parola che indica questa condizione. Sì. Come i nutrizionisti medici parlano di un individuo normopeso, cioè di un individuo che non è né obeso né magro, né grasso né magro. E normopeso indica la condizione che non dico sia quella abituale, perché ci sono spesso persone che sono al di sopra del peso standard, però insomma serviva una parola che indicasse questa condizione. D'altra parte non è una parola, inutile forse dirlo, che abbiamo creato noi ci siamo diciamo abbiamo tenuto conto dell'uso, in questo caso soprattutto di sociologi che usano appunto questa parola, e quindi ci è sembrata degna di essere accolta.
Introdotta. Leonardo.
Questo, ripeto, non implica un giudizio nostro. Ecco,
No, è chiaro, ci mancherebbe.
Le parole che un dizionario accoglie con l'atteggiamento ideologico dei compilatori, che può essere più vario.
No, è chiaro che viene messo da parte.
Quindi,
anche, prego, Leo.
Il dizionario della lingua italiana non accoglie parole esclusivamente italiane, ma parole in uso in Italia, questa è la logica, tipo lockdown, che è una parola chiaramente inglese.
Io
vedo che mio figlio utilizza molte parole di derivazione inglese, per esempio skippare.
Vabbè, che gioca, certo, laggare, skippare, camperare, perché fa i videogiochi.
Però lo usa anche in altri ambiti, non solo del gioco ormai. Il lavoro... Si capisce che devono entrare nel vocabolario, questo in base al numero di persone che lo usano. Anche, ma ecco, questo mi incuriosisce, certi termini che vengono usati solo dai ragazzi giovani, che possibilità hanno di entrare poi in un vocabolario della lingua italiana?
Questi sono termini che vanno sottoposti ad un particolare controllo, perché sono termini tipicamente transeunti. Il linguaggio giovanile è soggetto ad un rapidissimo cambiamento, per due ragioni: la prima addirittura banale, si è giovani per un periodo ridotto della vita; la seconda invece un po' più significativa, il linguaggio giovanile è continuamente alla ricerca di espressività, quindi di ricorrere a parole che dicano qualche cosa in più rispetto alla lingua media, è un linguaggio ludico e anche carico di insulti. Allora è un linguaggio che va soggetto continuamente a cambiare e quindi non bisogna fare l'errore che qualche volta da adulti o da anziani si fa di attribuire al linguaggio giovanile parole che probabilmente non sono mai esistite. Negli anni 60 e 70 del secolo scorso una parola attribuita ai giovani era matusa per indicare i genitori.
Certo,
ho il sospetto che questa parola i giovani veri dell'epoca non l'abbiano mai usata, era una specie di percezione degli adulti dell'epoca. Però, ripeto, la lingua dei giovani è difficile che entri nei dizionari proprio perché è soggetta ad una trasformazione estremamente
molto, molto repentina. Professor Serianni, grazie, ci ha spiegato molto bene come si selezionano, come entrano nel caso del Devoto Oli le nuove espressioni linguistiche, le nuove parole. E grazie per essere stato ovviamente qua, Luca Serianni, che insieme a Maurizio Trifone è il curatore appunto del Devoto Oli, cisgender, spillover, lockdown, hai capito, caro Leonardo, ma anche parole che escono. Dai, andiamo alla borsa.
State ascoltando un programma offerto da iRobot Roomba, cambia per sempre il tuo modo di pulire i pavimenti. Info su iRobot.it. Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, sono le 10:38 minuti, caro Leonardo Manera. Adesso dobbiamo dare voce a una persona che torna con noi relativamente alle vicende che leggiamo raccontate sui giornali, cioè l'arresto ai domiciliari di alcuni vertici come l'ex amministratore delegato Castellucci di Autostrade per l'Italia. Vicenda che io non affronterei mai, come oggi sono stati citati da Simone Spezia due giornali in rassegna stampa. Da una parte il Fatto Quotidiano ha titolato come United Colors of Manetton, evocando le manette. Dall'altra parte, credo, il Riformista notava, ma come gli arresti dopo anni? Cioè subito sono partiti gli schieramenti ideologici. Allora io ho piacere di dare la parola, torna con noi Egle Possetti che è presidente del comitato vittime del Ponte Morandi, ben ritrovata e grazie di essere qui.
Buona giornata a voi.
Perché voi avete sempre avuto un atteggiamento carico di dolore ovviamente perché avete perso i vostri cari, mai come dire accusatorio, mai arrabbiato, mai rancoroso, osservatori perché siete i primi a osservare quello che sta succedendo visto che siete i primi a essere vittime.
Certo,
mi faceva piacere sapere partire da lei per raccontare come vivete questo momento.
Certo, allora guardi, ieri in questa notizia insomma è arrivata veramente un po' come una sorpresa e le devo dire che non si può parlare di felicità quando c'è una situazione così grave come si evidenzia dal fatto che queste persone sono state messe in arresti domiciliari con altre misure cautelari. Dal nostro punto di vista, come dire, un po' il cuore si è scaldato, nel senso che quello che noi diciamo da tanti mesi, che qualche problema grosso c'è stato, che non può essere stato un fulmine, che non può essere stato un UFO, quindi questo, pur essendo un'inchiesta che non è la nostra, però chiaramente vede i soggetti imputati che sono i medesimi del processo che riguarda i nostri familiari. Quindi, come dire, iniziamo a vedere un pochino di luce dopo il buio di questi mesi. È chiaro che questi processo dovrà andare avanti, eccetera. Certo. Però mi sembra che gli elementi che sono emersi da questa indagine siano elementi molto forti. Noi non avevamo bisogno di convincimenti, perché purtroppo in cuor nostro avevamo l'idea che le cose potessero essere andate così.
Sì, diciamo che però, poi ci saranno i processi, è chiaro che normale. Peraltro questa inchiesta non parte neanche dal Ponte Morandi, ma arriva al Ponte Morandi in una serie di intercettazioni. Diciamo che uno nella normalità si aspetta che un ponte non crolli, ma che un ponte sia lì perché debba rimanere in piedi.
Quindi c'erano, a nostro modo di vedere, evidenti motivazioni gravi, no? E mi sembra che dal tono di queste intercettazioni si percepiscano anche già alcune cose molto determinanti sul discorso che sarà quello futuro, no? Quello che abbiamo un po' letto futuro per l'indagine nostra. È chiaro che non possiamo parlare di felicità, però, come dire, il nostro cuore ieri un po' si è alleggerito, perché pensare ai nostri cari morti, uccisi in questo modo così barbaro, perché mi permetta di dire che morire in questo modo non lo merita nessuno. E però noi chiaramente ci aspettiamo poi l'avanzamento dell'indagine per quanto riguarda la nostra parte. Le posso dire una cosa: mi dispiace molto quello che accade, perché emerge da questi elementi emerge una parte di imprenditoria italiana che secondo me non si meritano gli altri imprenditori. Nel senso che io credo che ci siano tanti imprenditori che lavorano bene, lavorano con coscienza, e quello che mi sembra emergere adesso è veramente una pagina brutta.
La pagina. Ovviamente lei si riferisce anche alle intercettazioni, per carità, ripeto, no, io l'ultima cosa al mondo, chi mi conosce lo sa, non ho mai fatto un processo,
una
trasmissione ci saranno nelle inchieste, l'inchiesta, però leggere alcune intercettazioni in cui si parla di componenti attaccate come se fossero attaccate col Vinavil, ovviamente non era così, era una metafora, ma per dire che... barriere fonoassorbenti in altri casi, non del ponte, che potevano venire giù alla prima il primo vento forte.
Non dà senso di sicurezza. E soprattutto mi dispiace che tanti cittadini, oltre alle nostre famiglie che sono defunte, siano stati messi in pericolo per mesi, per anni, perché se quello che emerge sarà confermato abbiamo una situazione molto grave che si è verificata e che ci ha messi tutti in pericolo, per cui io penso che i cittadini su questo dovrebbero fare tante riflessioni.
Certo. Voi di recente anche all'inaugurazione avevate detto al presidente Mattarella, che aveva incontrato una delegazione, non vi eravate presentati, cioè avete sempre avuto un atteggiamento di, come lo definisca lei, insomma, di sospetto, di non vicinanza.
Ma in che senso lei dice, per l'inaugurazione?
Sì.
Ma guardi, quel momento, le dico, non un sospetto, era un momento per noi che sarebbe stato molto difficile.
Di dolore.
Essere lì sopra in quel momento, su quel ponte, mi crede, io non ci sono passata e spero di non passarci mai. Perché per noi essere lì sopra, immaginare che i nostri cari erano a quell'altezza e sono caduti giù, mi creda, non è una cosa che può essere accettata facilmente. E non è mai stata una polemica la nostra, però lì non era il nostro posto quel giorno. E infatti, come lei avrà sicuramente notato, poi il presidente Mattarella ci ha incontrati quel giorno. Certo. In un'altra sede,
certo.
E senza nulla togliere al lavoro che è stato fatto per costruire in questi tempi questo ponte, però noi abbiamo bisogno che i nostri morti siano rispettati, e siano rispettati con quelle che saranno le future indagini, con quelle che saranno i futuri, diciamo, risvolti dei processi, perché il processo per noi è determinante. Noi vogliamo che sia fatta giustizia per loro, per noi, ma per tutti i cittadini onesti e corretti che in questo paese ci sono ancora.
Non c'è dubbio, noi la ringraziamo. Egle Possetti, che abbiamo già invitato in passato, ripeto, presidente del comitato vittime del ponte Morandi, per essere stata qui con noi. Vedremo poi appunto le inchieste, senza fare giustizialismo, ma seguendo quello che raccontano anche i giornali. Dobbiamo andare alle informazioni sul traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, siamo qua alle 18:40, alle 10:48 minuti, quasi in chiusura di puntata. Io non lo so come si faccia a viaggiare in questo momento, a visitare luoghi, perché però è venuto a trovarci il signor Vagone della Vagone Tour International. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24, sono Francesco Fagone. Allora, ha detto bene, dottor Milan, prima avevo un'agenzia a viaggi, la Fagone Tour International, ma adesso non possiamo più muoverci liberamente, allora, lei ricorderà, l'anno scorso ho cambiato lavoro, mi sono reinventato scienziato.
Ah, è vero questa cosa, scienziato.
Per la verità ero indeciso se farlo scienziato o il parlamentare 5 Stelle, ma le elezioni sono troppo lontane e allora nel frattempo ho fatto un corso online di 50 minuti per diventare scienziato. Quindi sono diventato uno scienziato
contemporaneo.
Salutiamo gli amici
del Movimento 5 Stelle.
Ma naturalmente non c'è nessuna polemica, anzi c'è molta stima. Sono uno scienziato contemporaneo, uno scienziato da social.
Sì.
E quindi oggi voglio regalare a tutti gli ascoltatori un consiglio da scienziato per abbattere il grande flagello dei nostri tempi, il coronavirus. Il flagello dei nostri tempi, il coronavirus. Allora, questo mio consiglio unisce l'osservazione scientifica alla mia esperienza nell'agenzia Fiaggi. Ecco, partiamo dall'osservazione scientifica. Sappiamo che il Giappone sta gestendo bene la seconda ondata di coronavirus e questo nonostante abbia il disegno del coronavirus anche sulla bandiera. E allora, la domanda che sorge spontaneamente è: perché in Giappone riescono a contenere i contagi meglio di noi? Per quale motivo?
Perché? Perché?
È semplice, perché i giapponesi mangiano con le bacchette e quando arriva il coronavirus lo pungono e lo fanno scoppiare.
No.
Ecco, allora la soluzione qual è, dottor Milan? E questa è la soluzione. A volte le soluzioni più semplici sono quelle
sbagliate.
Più efficaci. Sono quelle efficaci. Dobbiamo scegliere solo soluzioni efficaci. E allora la soluzione qual è, dottor Milan?
Qual è?
Avere sempre delle bacchette in mano per essere pronti a pungere il coronavirus. Anche se non lo vediamo, bisogna muovere le bacchette a destra e a manca mentre si cammina o anche mentre si sta in casa. In questo modo. Sì, per pungere il coronavirus, infilzarlo, possiamo usare le bacchette delle tende, ma vanno benissimo anche bastoncini degli spietini, gli spietini o dei ferri per fare la maglia. E così quando arriva il coronavirus, lo facciamo subito scoppiare come un palloncino e gli altri, le altre palle di coronavirus che sono intorno, che non vengono infilzate, però si spaventano e si allontanano. E questa è la chiave del Giappone che dovremmo adottare anche noi, ma ci sono anche altri paesi che sono riusciti a combattere il coronavirus, per esempio Cuba. E allora come mai?
Come mai?
Cuba?
Come mai?
A meno i contagi. La risposta è che i cubani girano con le macchine americane degli anni 50. Negli anni 50 il coronavirus non c'era. Ecco la chiave. Allora quello che dobbiamo fare è semplice. Dobbiamo vestirci e pettinarci tutti come i personaggi di Happy Days e andare a vivere in una villetta Milwaukee, così quando il virus busserà alla nostra porta penserà di aver sbagliato epoca e se ne andrà. E in più rivivremo l'epopea dei simpatici Fonzies, Ralph Marv, Pozzis e Ricky Cunningham. Ecco, ne ho già parlato con i maggiori virologi social sì? del mondo e hanno detto che è una social. Buona idea. E quindi questo è il mio consiglio, il consiglio dello scienziato Francesco Vagone della Vagone Tour International, reinventato scienziato social grazie ai 50 minuti di corso online.
Ecco, 50
ben spesi.
Minuti, lo dica bene, ben spesi.
50 minuti.
Spesi proprio,
certo,
pagato.
50 minuti spesi bene.
No, no, il tempo.
Anche poi mi sono laureato con 110 like, quindi anche questo è importante, non sono laureato qualsiasi, ma con 110 like su Facebook e sui principali social.
Altri consigli da dare? No. No, però
giù vorrei fermarmi qui perché i consigli scientifici vanno attuati poco alla volta per dare modo alle persone di comprenderli e di utilizzarli nel migliore dei modi. Questo è il mio consiglio di Francesco Vagone. E con questo vorrei ringraziare anche Marianna Stefanucci, la mia collaboratrice che ogni tanto che collabora con me nella stesura dei pezzi e dei personaggi. Grazie Marianna.
Grazie.
Una grande scrittrice che anche lei ha fatto corso sui social, credo.
Anche lei ha fatto corso di autrice 50 minuti. No.
Tutti abbiamo fatto un po' quello. Anche lei, dottor Milan, che è laureati in 50 minuti.
Sì, esatto. Ho preso anche la tessera dell'ordine dei giornalisti, così in 55 minuti. No, bravo professor Vagone, ringrazio, adesso la chiamo così visto che è scienziato, ringrazio Marianna Stefanucci che ci aiuta e la coordina, professore, va bene. Se vede Manera rumoroso dica di calmarsi intanto, perché noi dobbiamo finire la puntata.
Ho saputo che domani Manera non si presenterà per polemica,
non
arriverà direttamente alle 10:15 per creare polemica sterile,
esatto.
Le polemiche sterili di Leonardo Manera che muoiono lì dove nascono.
A domani.
Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10:30.